Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dal Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo del San Bartolo Longo, ormai santo, il mese di marzo in onore di San Giuseppe, quindicesima edizione, Pontificio Santuario di Pompei, 2001. Ecco una riflessione su San Giuseppe continuata, su tutte le sue virtù, le sue attività, la sua santità. Ecco, siamo al 28° giorno, quasi alla fine, quindi San Giuseppe, protettore della castità. Vediamo il beato, il santo Bartolo Longo, postulatore, difensore, fondatore del santuario di Pompei, della Madonna del Rosario. Ecco, come vede San Giuseppe, patrono, protettore della castità. Quanto è bella e ammirevole la castità di Giuseppe. È una castità totale, una castità santa, una castità non costretta ovviamente, una castità voluta, desiderata, vissuta per il matrimonio con Maria Santissima. Ecco, non poteva esimersi dal vivere la castità, perché ovviamente questo matrimonio era un matrimonio santissimo, il matrimonio che prevedeva la nascita del figlio di Dio. Perdonami, mio Dio, se osso dire che quegli spiriti vergini che compongono nel cielo la tua corte non hanno mai posseduto una purezza così nobile, neppure gli angeli, dice addirittura, no? San Giuseppe è talmente santificato dalla grazia, alcuni dicono consacrato a Dio, tolto dal peccato originale, addirittura nel seno della madre, come fu Giovanni Battista del resto, no? Giovanni Battista, al saluto di Maria, esultò di gioia, perché la grazia di Dio venne in lui prima che nascesse. Un battesimo prenatale, quello che pensava San Tommaso della Madonna, San Tommaso d'Aquino, cosa che non era vera, perché ovviamente la Madonna è santificata già prima, è preredenta, redenta nell'attimo stesso della sua concezione, Immacolata Concezione, no? Come dice lei stessa, lo afferma lei, quindi se lo afferma lei. Ci possiamo credere, ecco, oltre che la Chiesa che lo dice nel dogma famoso della Ineffabilis Deus di Pio IX, è stata concepita senza peccato originale. La Madonna ripete questo concetto e addirittura lo amplia con la concezione immacolata. La concezione è come un concetto metafisico, non come un fatto storico, eh. Perché dice, vabbè, è concepita, dire concepita va bene, noi poniamo la Madonna nella storia, poniamo la Madonna nel momento stesso in cui è concepita, in quell'attimo storico, ecco, lei è senza peccato, va bene. Ma la Madonna dice di più, dice, io sono la concezione, cioè io sono l'essenza di ciò che è bene, di ciò che è concepito in maniera immacolata. Io sono l'essenza, ecco. Nelle tre fontane, la rivelazione a Bruno Cornacchiolo, le tre fontane di Roma, dirà: io sono colei che sono, ancora più avanti, io sono colei che sono nella Santissima Trinità, sono nella Santissima Trinità, e appare con il libro in mano, il Vangelo, la parola di Dio, no? Lei ce l'ha in mano, lei ha tutto il Vangelo in sé, quindi chi vuole interpretare il Vangelo senza la Madonna, sua disianza vuol volar senza ali, direbbe Dante, no? Qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senza ali. Eppure studiare il Vangelo, studiare la Bibbia, i biblisti che fanno a meno della Madonna, o che la sminuiscono perché nella Bibbia secondo loro la Madonna non c'è, o viene citata così marginalmente come una poveretta, una povera donna del popolo, uguale a tutte, che viene investita di un compito enorme, beh, questo non è quello che la Madonna intende, certamente, quando dice io sono colei che sono. Sono nella Santissima Trinità. E va bene, quindi la Madonna, ecco, fa di San Giuseppe uno spirito vergine superiore agli angeli. Ecco, perché la verginità è un'essenza, no? Non è un'assenza, è un'essenza. Cioè la verginità è presenza di Dio. Punto. La verginità non è qualcosa che inerisce al fatto fisico, no. La verginità è qualcosa di spirituale, è qualcosa di ontologico e soprannaturale. La verginità è Dio stesso, no? È Dio. Quindi dire tu sei vergine, dire tu sei Dio. Ovviamente non significa niente questo per uno che è tutto preso da, diciamo, connotazioni fisico-biologiche, scientifiche, no? Per cui, ecco, la verginità è solo quel velo, no? Che appunto si frappone, ecco, alla penetrazione, no? Il velo verginale non è quello, no? L'imene non è questo. La verginità, almeno in senso biblico, in senso mariano, in senso spirituale e soprannaturale, la verginità è la presenza di Dio nell'anima. Ecco, allora in San Giuseppe la presenza di Dio fu talmente forte che fu superiore a quella che hanno gli angeli. Eppure ci sembra strano, perché l'angelo è puro spirito, quindi dovrebbe essere più aperto, più accogliente della grazia di Dio. Invece no, ecco, perché San Giuseppe merita un posto così alto nella redenzione, perché è vicino alla Madonna, perché è collaboratore stretto della Madonna, cooperatore della Madonna nell'opera della redenzione, perché la Madonna, quando concepisce Gesù, lo porta avanti nella gravidanza, lo partorisce, poi lo porta allo sviluppo della maturità umana. Fino alla maggiore età, si può dire, fino all'età del ministero, lei cosa fa? Coopera la redenzione, cioè è corredentrice, ma anche dopo, perché collabora pure dopo, non è che si astiene, poi lo lascia andare per il mondo e lei se ne va per conto suo, ha svolto il suo ruolo e poi basta, no? Continua ad essere seguace del Signore, discepola del Signore, operatrice insieme al Signore. Ecco. E quindi quello che fa il Signore, quello che gli dice di fare, lei lo fa. E quindi è sempre sottomessa fino alla croce, fino all'ultimo momento della sua esistenza. La Madonna sarà presente a Cristo, sarà collaboratrice di Cristo, sarà corredentrice insieme a Cristo, perché non si stacca mai da Gesù, no? Ecco. Come fa a staccarsi? Non può, ecco, come qualsiasi madre è sempre partecipe dell'azione del figlio, anche quando è grande, no? La mamma. Noi sappiamo le madri, insomma, quelle secondo natura, poi sono quelle snaturate, vabbè, quelle fanno per conto loro e se ne disinteressano dei figli, come fu per Margherita della Mettola, ecco, quella di Città di Castello. C'è una grande santa Città di Castello che non è Santa Veronica, è questa Margherita che era una terziaria domenicana, la quale fu abbandonata dai genitori perché era nata un po' deforme, un po' storpia, insomma, non secondo i canoni della bellezza nobile femminile, perché i genitori erano dei nobili, dei patrizi. E quindi, siccome, vedete come si ragiona oggi, no? Proprio i ricchi di un tempo erano come i nostri grandi attori, insomma, i nostri, insomma, della sinistra orgogliosa, che poi difende la purezza della razza, come faceva Hitler, no? Ecco, quelli bambini che non sono buoni, che non, il feto non è buono, e allora vanno eliminati. Per carità, si dice, certo, per carità, verso chi? Se non li fai nascere, che carità è? Carità verso i genitori che se ne vogliono importare, ecco, non vogliono problemi morali, problemi sociali, problemi economici, problemi fisici, problemi psicologici. E li sopprimono, come faceva Hitler, no? Che sopprimeva tutti i bambini che erano un po' con qualche disabilità. C'erano ospedali apposta, noi li ammazziamo un po' prima che nascano, perché ce ne accorgiamo prima con l'amniocentesi, e quindi, diciamo, li facciamo morire prima. Quando questa Margherita della Mettola, Margherita Città di Castello, ecco, nacque così, e poi l'abbandonarono i genitori dalle sue, fortuna non l'ammazzarono, insomma. Ancora non c'era questa cultura di ammazzare i più fragili come era Sparta, no? E questa è una cosa solo moderna del Novecento, ecco, di questo nostro secolo. E quindi l'abbandonarono dalle suore, la fecero vivere, lei divenne una grande religiosa, ecco, terziaria, certamente non legata perché per i problemi fisici che aveva, non poteva camminare, non poteva, ecco, svolgere tante funzioni, ecco. Però si fece terziaria e visse una vita santissima, e sepolta nella chiesa di San Domenico, a Città di Castello, sotto l'altare principale, bellissima, la tomba, veneratissima, ecco, perché fece tanti miracoli. Tante grazie. Ecco, questa visse la purezza, Questa Margherita della Mettola, ecco, che visse, ecco, disprezzata addirittura dai genitori, abbandonata dai genitori, ecco, ma una verginità totale, una verginità che è Dio, visse la divinità di Cristo, ecco, sempre sottomessa al suo Signore, ed ette veramente grande, grande testimonianza nella sua vita di purezza, ma anche di semplicità, di amore, di gioia, di letizia verso, ecco, tutte le persone più bisognose che ricorrevano a lei. Bene, ecco, San Giuseppe supera gli angeli e supera tutti i santi per la purezza, cioè per la presenza di Dio. E se è necessario, quindi senza merito degli angeli, quella della purezza d'angelico. Purezza d'angelico, gli angeli, la purezza ce l'hanno per natura, invece quella di Giuseppe è virtuosa, è super virtuosa, no? Gli spiriti celesti la conservano in una sostanza impassibile. Giuseppe la fece trionfare in una carne passibile e mortale. È molto più meritorio vivere tra la tentazione e la purezza, cioè la presenza di Dio, che viverla senza tentazione, no? Essa non possiede se non lo spirito degli angeli, mentre in Giuseppe fu la bella, la candida virtù dell'anima e del suo corpo purissimo. Giuseppe è purissimo in tutte le cose che fa, è puro, non pensa a cose cattive, non deve vincere, no? Sì, forse le ha vinte pure, ecco, però non lo turbano perché ormai ha schiacciato la testa del serpente insieme alla sua sposa. La verginità di questo santo patriarca era necessaria per l'adempimento del mistero dell'incarnazione, quando era stato disegnato nel cielo. Ecco, la verginità di questo santo patriarca era necessaria per l'adempimento del mistero dell'incarnazione. Pure Giuseppe ha una forma di corredenzione. Perché senza Giuseppe la famiglia, la santa famiglia non c'era. Lui è necessario alla redenzione, perché la redenzione si svolge nella famiglia di Nazareth, nel suo principio. Ma Gesù non è che diventa adulto così, sotto un cavolo, oppure tra le scimmie, come fece Tarzan, no? Questo mito del buon selvaggio che nasce da solo, si sviluppa da sola, senza contatto umano, ed è pure buono da solo, senza nessun aiuto divino, senza la grazia, no? Solo per la natura. Questi sono i miti del darwinismo, no? I miti del naturalismo, i miti di Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ecco, l'Emilio, il buon selvaggio, ecco. Il male viene solo dalle influenze sociali, non viene da te stesso, quindi viene solo dagli altri, sono gli altri cattivi. Con la rivoluzione sociale, sicuramente con la rivoluzione francese, tutti i mali sarebbero stati estirpati dalla società. Invece hanno fatto peggio perché le stragi non finivano mai. Ecco, con i rivoluzionari, con Robespierre, Saint-Just, Danton, Filippo Buonarroti, eccetera. Ma questi qua hanno ampliato il peccato e non hanno fatto altro che questo, invece di combattere. Perché l'assenza di legge, l'assenza di autorità, come loro volevano, amplia il peccato. Non c'è nessuna più regola morale, ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi ognuno distrugge quanto può, fino a distruggersi completamente da solo. I grandi rivoluzionari finirono tutti sulla ghigliottina o morti ammazzati, ecco, come Marat. Perché sono state vittime del loro stesso peccato. Invece la purezza è il principio della vita nuova. La verginità di questo santo patriarca era necessaria per l'adempimento del mistero dell'incarnazione. Ma questo è un prototipo, no? Se pensiamo che insomma, fino a prima del concilio anche gli sposi dovevano astenersi almeno per 3 giorni dai rapporti per fare la comunione, vuol dire che la purezza era stimata, no? Anche in ambito matrimoniale, come una virtù grande, una virtù che è dono di Dio. Il figlio di Dio può dire: non ci sono che due vergini al mondo, ai quali io sono debitore della mia vita umana, Maria, da cui nacqui in maniera pura e divina, e Giuseppe, che si è conservato sempre vergine per non impedire quel nuovo miracolo della grazia. Figlio di Dio, si può dire, è debitore di questi versi, debitore della verginità. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli della di Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, protettore della castità. Ecco, abbiamo detto che San Giuseppe è stato dato a Maria, ecco, per partecipare alla realizzazione dell'unione ipostatica, cioè dell'incarnazione del Verbo, cioè della redenzione di tutto il genere umano. E quindi non è, ecco, una missione da poco. Per essere così, per essere pronto a questa missione, deve avere una verginità perfetta, dice appunto San Bartolo Longo, superiore agli angeli, cioè, ecco, un dono che è inerente all'incarnazione stessa, una santificazione così alta, una verginità così alta, che non è semplicemente assenza, ecco, di concupiscenza, ma è pienezza di grazia, come nella Madonna, no? Ecco, la candida virtù dell'anima e del suo corpo purissimo. La verginità di questo santo patriarca era necessaria per l'adempimento del mistero dell'incarnazione, quale era stato designato dal cielo. Ecco, l'adempimento, perché è già parte dell'incarnazione, si può dire, è presente in Giuseppe, in quanto, ecco, la sua purezza è talmente grande da meritare la presenza del Figlio di Dio. Ecco, dicono alcuni autori, santificato nel grembo della madre, quello che San Tommaso diceva della Madonna, ma in realtà la Madonna è santificata nel momento stesso della sua concezione, concezione immacolata, concepita senza peccato, immacolata concezione, cioè tutto ciò che sarà puro, sarà frutto del suo grembo, sarà frutto di lei, dell'incarnazione del Verbo che vive nel suo cuore, nel suo grembo, nella sua persona. Il Figlio di Dio può dire: non ci sono che due vergini al mondo ai quali io sono debitore della vita umana. Ecco, la redenzione è dipesa da queste due persone, da queste due carni santificate dalla grazia, Maria, da cui nacque in maniera pura e divina, e Giuseppe, che si è conservato sempre vergine per non impedire quel nuovo miracolo della grazia. Ecco, la verginità di Maria si comunica a Giuseppe, il bene dell'uno e il bene dell'altro, per la comunione degli sposi, tutto ciò che è di uno e dell'altro. Quindi il matrimonio ha sancito questo scambio di doni, di grazie, diciamo. Non si comunica il peccato, ma si comunica la grazia del matrimonio. E quindi questo matrimonio è santo perché i beni di Maria diventano di Giuseppe. Maria Immacolata Concezione, tutta pura, vergine per essenza, vergine perché madre di Dio, ecco, comunica la verginità anche a Giuseppe. Un concetto del genere dice la Santa Teresa di Gesù Bambino. Se noi notiamo nel suo diario, dice, ma a un certo punto usa il termine verginizzare, no? Ecco, perché parla di due spose che dovevano andare in viaggio, in pellegrinaggio. Ecco, a Lourdes, ecco, e parla di verginizzazione. Ecco, sembra una cosa strana, per noi forse un termine anche un po' satirico, no? Ecco, per lei no, è un termine grande, perché significa renderli puri come pure la Madonna, come pure San Giuseppe. Ecco, nel matrimonio questa purezza è essenziale, cioè dobbiamo ripetere ciò che è stato tra Maria e Giuseppe, una purezza verginale. Ma la verginità non tanto di corpo quanto la verginità nell'essenza, nell'anima, nello spirito. Ecco, due spose possono essere più vergini dei vergini. Ecco, forse capita questo, no? Perché magari un vergine che si consacra a Dio, però lo fa con sforzo, con sacrificio, non è ancora così pienamente adatto a questa vita, no? Invece due spose vergini che si consacrano nella verginità al Signore, sono più vergini ancora di chi è casto, diciamo, per motivo del suo stato. Ecco, perché vivono la grazia di Dio, la pienezza di grazia. Ecco, pensiamo a Luigi e Zelia Martin, no? Gli sposi, ecco, che hanno generato Santa Teresina. Santa Teresina disse di loro: il Signore non mi ha dato due genitori, mi ha dato due angeli. Due angeli. Ecco, perché veramente hanno vissuto il matrimonio in una spiritualità altissima, cioè solo per donare, ecco, santità, ecco, dalla loro vita, dal loro membro, dalla loro unione, no? Perché appunto i loro figli diventassero santi. Chi si sposa con questo obiettivo? Ah, no, sceglieranno loro quando sono grandi. Vedete, quando già si fa questo ragionamento, e si fa tra gli sposi cristiani, in obbedienza a certe letterature liberali, ecco, cattolico-liberali di questo nostro tempo. Ecco, deciderà lui se battezzarsi o no. Abbiamo già fallito il matrimonio, no? Perché noi non lavoriamo per la santità. Quindi quel figlio, se diventerà santo, sarà proprio solo per virtù sua, non per il matrimonio. Il matrimonio sarà un ostacolo alla sua santità. Ecco. I genitori stessi si opporranno alla santificazione del figlio. Oggi quasi tutti così i matrimoni, no? Spesso i figli sono un appendice, sono di più quando non sono un errore, perché non si volevano, e allora nascono così, quasi per sbaglio, per caso. Pensiamo quanto possano essere amati questi figli e quanto possono essere orientati alla santità se sono considerati solo un errore dai genitori, oppure un vezzo. Beh, ti devo dare quello che io ho accumulato in questi anni, non voglio che tu soffra come ho sofferto io, voglio per te ogni bene, ogni realizzazione sociale, i soldi, ecco, il successo, il progresso, ecco, la cultura, tutto, meno la santità, meno il regno dei cieli. Questi matrimoni sono falsi, no? O almeno sono falsati. Non è che non bisogna, ecco, dedicarsi anche all'attività umana nel matrimonio, studiare, lavorare, certamente questo è nobile, però se questo è il fine, abbiamo fallito il matrimonio cristiano. Cioè non ci sono i presupposti, anzi non c'è proprio il matrimonio cristiano, non c'è la famiglia cristiana. Sarà molto più difficile convertirsi. Ecco, al più, ecco, la fede diventa un complemento, mi serve perché il Signore mi deve dare la salute, mi deve far stare bene, mi deve far andare bene gli affari, mi deve far trovare i soldi per pagare le tasse, per realizzare i miei progetti, per costruirmi una seconda casa. Non lo so, ecco, magari perché si invoca il Signore. Però si invoca il Signore per le questioni più strane, non certo per la propria purezza interiore, per la propria santificazione, per il proprio amore a Dio. Ecco, San Francesco diceva effettivamente: nulla abbiamo sulla terra che il Signore, no? Quindi vivere per Lui è la cosa più bella e più grande che si possa fare. Non devo cercare altre cose. Se cerco altre cose, pure io ho sbagliato, no? Anche se sono, ecco, un religioso, un sacerdote, un vescovo, un papa. Anche Maria può dire: io devo l'onore della mia maternità divina a mio figlio. Ecco, vedete, la Madonna vive per Cristo, non è che cerca la maternità. Ah, io voglio essere madre. No, questo è un egoismo, no? Io mi approprio di un mezzo che mi è stato dato dal Signore e di cui non conosco il fine, insomma, cioè, lo conosco nelle cause seconde, conosco che è un mezzo per mettere al mondo dei figli. Però un mezzo di santificazione mia e altrui, questo non ci penso mai. Devo fare i figli perché mi piace, basta. Devo fare i figli perché è un bisogno fisiologico, perché ho un sistema ormonale che lo richiede, basta. Devo fare i figli perché devo avere la compagnia, questo lo diceva mia nonna, mi ricordo. I figli ce l'hai perché così quando sei anziano c'è la compagnia. Cioè, che ti pensa, non è che sia proprio completamente sbagliato, no? Però questo non è il fine principale di avere un figlio. Ecco, almeno nei cristiani non dovrebbe essere così. In un'economia, diciamo, politica, in un'economia, diciamo, domestica, un'economia familiare, in un clan, ecco, in un'economia nazionalista, per esempio, ecco, Mussolini incentivava la nascita dei figli perché braccia per la patria, braccia per l'agricoltura, dava contributi sociali, economici, anche un po' rilevanti, per le famiglie che erano più feconde, che erano più fertili. Ma lui lo faceva per un motivo che era politico, ovviamente, no? Non è che pensava alla santità, forse ci pensava pure, non lo so, sarà stato un buon cristiano, non lo so. Ecco, mi sembra di no, dal tono, ecco, il livello morale, spirituale della sua vita. Comunque, incentivava la nascita dei figli. Però c'era un altro motivo. Oggi si disincentiva perché la cultura woke, perché il cancel culture. Cancelliamo la cultura antica, passata, medievale, oscurantista, ecco, tutti i figli, la donna non è valutata, la donna deve essere esaltata, è la dignità della donna, i diritti, deve lavorare, deve stare fuori casa, non può impegnarsi nelle faccende domestiche, non può impegnarsi per crescere i figli, ecco, e allora bisogna fargli fare altre cose. Ecco, si è smarrito anche il senso naturale della famiglia, almeno insomma, fino a 60 anni fa, insomma 50 anni fa c'era questo senso naturale, più o meno insomma, gli uomini si volevano bene, uomini e donne si univano e facevano i figli, più o meno insomma. E dall'inizio dei tempi, da quando esiste l'uomo sulla terra, c'era un po' questo sentimento, questa idea. Adesso no, neanche quello. No, figuriamoci se c'è l'idea della santità, no? Come aveva Santa Zelia Martin, San Luis Martin, i coniugi quattro occhi, ecco, e tanti altri santi, Luigi Nonno d'Angiò, educava i suoi figli ad amare Dio, e guai se si fa per amore di Dio, il proprio dovere, l'esercizio del potere, il regalo, lui che era un re, aveva tanti di quegli interessi e tanta possibilità di distrazione proprio nella vita, perché un uomo potente ce n'ha di più, ecco. Ma insomma, uno deve tenere presente ciò che ha dentro, ciò che ha ricevuto dal Signore, il bagaglio, il dono della vita. Se si disperde nelle cose, ecco, allora sta perdendo tempo, sta deviando dal cammino. Una lingua mortale non sarebbe capace di esprimere quale dovette essere la santità e l'innocenza di colui che fu scelto fra tutti gli uomini ad essere lo sposo ed il custode della più pura e più santa tra tutte le creature. Quindi la santità per essenza, no? E quanto la purità del suo cuore si abbellì per la sua unione con questa Vergine Immacolata. Il tuo angelo, mio Dio, non aveva detto a questa Vergine purissima che una parola. E vedendola straordinariamente commossa, si ritirò. Ma Giuseppe, più avventurato, gode intera libertà di parlare da solo a solo, di dimorare sempre con lei, di vivere con lei. Veramente la santità di Giuseppe deve essere eccelsa, perché ha dimorato con la madre di Dio, che è una cosa sola con Dio, che ha generato Dio, che è stata scelta da Dio per l'incarnazione, cioè per la salvezza di ogni uomo. Quindi una missione unica. E per questo elevata in una grazia così speciale da essere inimitabile, da essere irraggiungibile, da essere perfetta, ecco, nella vita. E lui è lì vicino, ha il dovere di custodirla e anche riceve da lei le grazie proprio spirituali più alte, le visioni, la conoscenza di sé, la libertà dal peccato. La conoscenza delle cose future, la redenzione, la vita eterna, conosce queste cose perché la sua sposa le conosce. L'angelo si ritirò subito da Maria, ma Giuseppe, ecco, ebbe più fortuna perché stette con lei tutta la vita e ci sta adesso per l'eternità. Giuseppe, più avventurato, gode in terra libertà di parlare da solo a solo, di dimorare sempre con lei, di avere con lei quei dolci e santi colloqui, i quali non solo non ci causano turbamenti nell'animo, ma lo edificano e consolano, poiché, come scrisse San Tommaso d'Aquino ad Alessandro Dal, francescano, la vista della sua bellezza di Maria ispirava a chiunque la guardava celeste fragranza, desiderio di virtù e sentimenti di purezza. Bastava il saluto di Maria per rendere santo San Giovanni Battista, che l'ha sentita una sola volta dall'interno del grembo di Elisabetta, sua madre. Figuriamoci Giuseppe, che sentiva saluti in continuazione, che aveva gesti in continuazione, che aveva gli occhi di Maria sempre su di sé. Quale santità eccelsa ha raggiunto quest'uomo? Una santità senza pari, una grandezza senza pari. Egli, d'accordo con la sua augusta sposa, innalzò lo stendardo della verginità perpetua, attorno al quale si strinsero poi innumerevoli schiere di anime privilegiate, le quali, disprezzando il mondo, condussero in terra una vita angelica. Disprezzando il mondo. Quindi egli ha una grazia particolare per soccorrerci contro le tentazioni del senso, ed il suo nome, invocato con confidenza, porta con sé, come quello di Maria, l'idea, l'impressione e l'amore della purità e dell'innocenza tutta divina del Salvatore bambino e dell'immacolata purezza della Regina delle Vergini. Maria trova in Giuseppe uno zelante difensore del glorioso privilegio della sua verginità contro l'alito infetto delle eresie che si sforzavano di diffamarla. Prontissimus defensor contra de meregantes virginitati me, disse la medesima Santa Vergine a Santa Brigida, difensore contro coloro che detraggono la mia verginità. Giuseppe, il difensore, con la sua stessa verginità, no? Cioè con la purezza della sua fede, della grazia in lui, della santità di Giuseppe, della santità di Maria. Ecco, quindi allora dobbiamo affidarci a Giuseppe, perché è lui il padre della verginità, il padre delle vergini, ecco, il padre di coloro che seguono il Signore, a cui la Madonna stessa si è affidata per tutelare e vivere sempre, ecco, anche in questo mondo difficile, la verginità, la santità di Dio. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo, buon anno con Giuseppe e Maria. Cari fratelli, grazie, buon consiglio.